Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto da parte del vostro Enzo. Vi ricordo, a beneficio di quanti si fossero messi in ascolto solo questa sera, che stiamo studiando il libro dei Salmi, quindi siamo proprio nella parte centrale della Bibbia, della parola di Dio. E l'argomento centrale del Salmo 16 è proprio qui che siamo arrivati, oltre a essere quello riguardante in modo figurato la resurrezione del Messia, è anche una rappresentazione della ricompensa per la fede dell'uomo giusto. Il tema principale dei prossimi 9 salmi è la profezia di Cristo intrecciata con la profezia del rimanente fedele di Israele. Il Salmo 16 ci dà il canto della resurrezione. Questo è il terzo salmo messianico e ci parla di diversi aspetti e episodi riguardanti la vita di Gesù. Ad esempio, il versetto 8 tocca la vita esemplare di Cristo. Il versetto 9 ci parla della morte di Cristo, invece il versetto 10 mostra la resurrezione gloriosa di Cristo e il versetto 11 infine ci parla della sua ascensione. La citazione di questo salmo in relazione alla resurrezione viene fatta in 3 diversi posti nel Nuovo Testamento. Il significato messianico di questo salmo è pienamente stabilito dalla testimonianza dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento, come vedremo. Chiameremo quindi questo salmo il gioiello d'oro di Davide perché guarda avanti a colui che verrà dalla sua discendenza, colui del quale si poteva dire «Questa è la mia salvezza». Leggiamo allora il suo primo versetto. Inno di Davide. «Proteggi, mio Dio, perché io confido in te». Questo rivela la meravigliosa voce del Signore Gesù Cristo quando disse di essere venuto a fare la volontà del Padre e che si era impegnato completamente per realizzare questa volontà del Padre. Giovanni scrisse queste parole dette da Gesù sull'argomento, capitolo 5, versetto 30. «Io non posso far nulla da me stesso. Come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Cristo prese di proposito un posto sottomesso su questa terra quando prese su di sé la nostra umanità. Oggi, come sempre del resto, dei piccoli uomini come noi sono diventati orgogliosi e cercano di andare in alto, ad esempio nel campo della politica, delle scienze, ma anche nell'arte, nello spettacolo, nell'educazione. Ma sarà utile ricordare che qui, su questa terra, non contiamo poi molto. Infatti siamo stati creati inferiori agli angeli, come dice la scrittura in Ebrei 2, nei versetti 6 e 7. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore. Io sono obbligato a prendere questa posizione, ma Cristo no. Lui divenne uomo di sua volontà. Sono lieto di essere un uomo, ma devo anche riconoscere ciò che l'uomo realmente è. Gioisco in ciò che Dio farà per me e con me e a tutti coloro che credono in lui. Il salmista dice: «Proteggi, mio Dio, perché io confido in te». Il secondo versetto del Salmo 16 prosegue dicendo: «Ho detto a Dio, tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te». Che fede semplice e sicura aveva Davide nel Signore. Vi siete mai soffermati mentre guidate l'auto o durante una passeggiata in montagna a guardare intorno a voi e mirando le bellezze del creato e dire poi: «Tu sei il mio Creatore, il mio Redentore e il mio Signore». Gli avete mai detto questo? Puoi dire questo ora con tutto il tuo cuore? Noi abbiamo un Padre Celeste che ci ha creati a sua immagine e credo che gli faccia piacere che andiamo da Lui e gli diciamo: «Tu sei il mio Signore». Glielo hai detto ultimamente? Non essere come quelle persone orgogliose delle quali ci ha parlato nel Vangelo di Matteo al capitolo 7, nei versetti 22 e 23, dove di loro ci viene detto: «Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori». Queste persone lo chiamavano Signore e non lo conoscevano nemmeno. Non essere tu una o uno di questi. Il versetto terzo del Salmo 16 ci dice: «Quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto». Vedete, Lui è il Signore dei Suoi santi sulla terra. Questo privilegio non si estende a tutti, ma solamente a coloro che hanno creduto in Lui come personale salvatore, come indica il prossimo versetto. I dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati. Io non offrirò le loro libagioni di sangue, né le mie labbra proferiranno i loro nomi. Il pagano, l'ateo, a quello che considera un Dio fatto su misura, secondo il suo desiderio. Ai giorni di Davide erano Dagon e Baal. Ci sono ai nostri giorni molte persone che dicono di non avere un credo o una fede, ma è proprio questo il loro credo e la loro fede, essere convinti di non averne nessuno. Ma continuiamo la lettura dei versetti 5 e 6 dal Salmo 16. Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice. Tu sostieni quel che mi è toccato in sorte. La sorte mi ha segnato luoghi deliziosi, una bella eredità mi è toccata. Che meravigliosa affermazione questa! Il Signore è la mia parte di eredità. Il Signore venne sulla terra e prese il suo posto, camminando in un mondo di peccato e di dolore. Gesù era un perfetto estraneo quaggiù. Egli gioiva in Dio e c'erano gioia e pace nella sua vita. Il salmista dice inoltre: «La mia parte è il mio calice». Qual è, secondo voi, la differenza tra una parte e un calice? La mia parte è ciò che mi appartiene, che è mio, sia che io me lo goda o meno, è mio. Il mio calice, invece, è qualcosa di cui mi approprio e rendo mio. La parte ci viene data, ma il calice è ciò che consumiamo. Molte persone che sono state riempite da Dio di ogni benedizione spirituale non ne godono. Il loro calice non trabocca, perché non hanno molto nel loro calice. Dio invece vuole che godiamo della vita che ci ha donato, e a questo riguardo Gesù disse in Giovanni 10, al versetto 10, «Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza». E disse ancora, al capitolo 15, nel versetto 11, «Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa». Alcuni di noi hanno a volte questa vita esuberante, ma non in modo duraturo. Perché? Perché non lasciamo che lo Spirito Santo governi la nostra vita. Noi abbiamo bisogno di essere sempre ripieni di vita e di gioia, gioia che solamente lo Spirito del Signore ci può dare. Leggiamo ora il settimo versetto del nostro Salmo 16, che è un ringraziamento al Signore. «Benedirò il Signore che mi consiglia, anche il mio cuore mi istruisce di notte». A che cosa pensi la notte quando non riesci a dormire? Il salmista pensava al Signore e lo benediceva, cioè lo ringraziava per la sua assistenza continua e fedele. Ora veniamo ai versetti che vanno dall'8 all'11, che concludono la riflessione sul Salmo 16 e che vengono citati nel Nuovo Testamento. Leggiamoli. «Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi insegni la via della vita, vi sono gioie e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno». Questo, come abbiamo già detto, è il salmo della resurrezione di Gesù Cristo. Questo era il cuore del messaggio dell'apostolo Pietro nel giorno della Pentecoste, giorno che è riportato in Atti 2, nei versetti dal 25 al 31. E Pietro disse a questo proposito: «Infatti Davide dice di lui, io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è la mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato, e anche la mia carne riposerà nella speranza. Perché tu non lascerai l'anima mia nel soggiorno dei morti, e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione». Pietro citò e disse chiaramente che il Salmo 16, versetti dall'8 al 10, parlavano della resurrezione di Cristo. Quando Pietro predicò nel giorno della Pentecoste, alcune migliaia di persone andarono a Cristo e furono salvate, il che portò una rivoluzione nell'impero romano. Pietro disse anche altre cose nel giorno della Pentecoste. Leggiamo queste parole in Atti 2, versetti che vanno dal 32 al 36. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide, infatti, non è salito in cielo, eppure egli stesso dice: «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». Con convinzione affermiamo che il Salmo 16 si riferisce alla resurrezione del Signore Gesù Cristo, perché non solo Pietro, ma anche Paolo citò questo Salmo, in Atti 13, versetti 35 al 37, dicendo che era il Salmo della resurrezione di Gesù. Difatti, egli dice altrove, tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Or Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato unito ai suoi padri, e il suo corpo si è decomposto, ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito decomposizione. Quello che abbiamo in questo Salmo è notevole. Ricordate, all'inizio della nostra meditazione abbiamo detto che questo Salmo ha molti riferimenti che riguardano la vita di Gesù. Nel versetto 8 abbiamo visto la vita di Cristo da queste parole. Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei, poiché Egli è la mia destra, io non sarò affatto smosso. Quella è la strada che lui seguì quando era qui, ed è la strada che anch'io voglio seguire. Nel versetto 9 e parte del 10 abbiamo considerato la morte di Cristo con queste parole. Perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorirà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte. Gesù morì volontariamente su quella croce, sapendo che Dio lo avrebbe resuscitato dai morti. Poi abbiamo la resurrezione di Cristo che abbiamo vista al versetto 10, dove si legge: non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. E infine abbiamo considerato l'ascensione di Cristo al versetto 11. Tu mi insegni la via della vita, vi sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Come si è visto, questo è un meraviglioso salmo di resurrezione ed è molto usato nel Nuovo Testamento, dove la resurrezione di Cristo viene insegnata come elemento base della fede cristiana. E tu, parliamo di noi, tu amica, amico, hai questa fede nella resurrezione di Cristo? Sappi che è indispensabile per avere la certezza di essere un giorno con il Signore Gesù. La preghiera di Davide, in un momento di grande pericolo, è il tema del Salmo 17. Il titolo messo qui è «Preghiera del giusto nella persecuzione». La domanda che sorge è «Quando è stato scritto?». Questo Salmo sembra una preghiera che scaturisce dall'esperienza del re Davide vissuta nel deserto e, probabilmente, riguarda il periodo in cui Saul e i suoi uomini gli erano addosso ed erano quasi riusciti a prenderlo. In esso ci è rivelata la fiducia che Davide ha in Dio, ma ci parla anche del Signore Gesù Cristo. Questo Salmo può anche essere una preghiera per noi oggi, quando ci troviamo in simili situazioni di prova, di ansietà o pericolo. Studiando questo Salmo dobbiamo tenere in mente che ci troviamo in una nuova serie che parla di Cristo profeticamente. Leggiamo quindi il suo primo versetto. Preghiera di Davide. O Signore, ascolta ciò che è giusto, sii attento al mio grido, porgi orecchio alla mia preghiera, che non viene da labbra ingannatrici. Questa preghiera viene dal cuore e Davide dice ciò che sta realmente pensando ed è del tutto sincero in ciò che sta dicendo. Qui troviamo anche l'insegnamento di come si deve pregare nei momenti difficili, non con una moltitudine di parole ripetute, sempre uguali, ma con la sincera presentazione del problema e della difficoltà, chiedendo l'intervento del Signore, lasciando a Lui cosa fare, come ci dice il versetto seguente. Dalla tua presenza venga alla luce il mio diritto, gli occhi tuoi riconoscano la rettitudine. Davide desidera che il Signore bilanci le cose, non so voi, ma io non chiedo giustizia a Dio, ma misericordia. Quello di cui molti di noi hanno bisogno è proprio misericordia. Tu hai scrutato il mio cuore, l'hai visitato nella notte, mi hai provato e non hai trovato nulla. La mia bocca non va oltre il mio pensiero. È interessante notare che quando Dio mise la prova a Davide, trovò qualcosa, e quando provò me, trovò qualcosa. Ed è così per tutti gli uomini, perché sulla terra non vi è nessun giusto. nemmeno uno. Quindi queste parole devono essere applicate in questo modo. Le mie labbra dicono ciò che c'è nel cuore. Non cerco di migliorare la situazione nascondendo i miei veri pensieri. Inoltre, però, quando nel versetto 1 il salmista parla di una preghiera che non procede da labbra ingannatrici, abbiamo una perfetta immagine del nostro perfetto Signore. Pietro dice queste parole del Signore: «Egli non commise peccato, e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente». Proseguiamo con la lettura del versetto 4 dal Salmo 17, che dice: «Quanto alle opere degli uomini, io, per ubbidire alla parola delle tue labbra, mi sono guardato dalle vie del violento». Il violento in questo passo, amici, non è altri che Satana. Per la sua attiva presenza in questo mondo, ogni figliolo di Dio dovrebbe essere allerta nei suoi riguardi. Davide era in territorio nemico ed era cosciente del fatto di doversi nascondere da Saul. E noi siamo in territorio nemico, ma abbiamo questa prudenza? Passiamo ora a leggere i versetti 5 e 6, sempre dal Salmo 17. «I miei passi si sono tenuti saldi sui tuoi sentieri, i miei piedi non hanno vacillato. Io ti invoco perché tu mi esaudisci, o Dio. Inclina verso di me il tuo orecchio, ascolta le mie parole». Davide sapeva di essere ascoltato da Dio. Il Signore Gesù Cristo si identifica con i suoi, e quando lui pregò, Dio lo udì. Possiamo quindi stare sicuri che Lui ascolta anche le nostre preghiere e che risponde. Davide aveva questa fiducia, perciò poteva dire le parole che seguono ora. «Mostrami le meraviglie della tua bontà, o tu che con la tua destra salvi chi cerca un rifugio al riparo dei suoi avversari. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle tue ali». Anni prima Dio usò un'espressione simile quando disse ad Israele: «Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me». Queste parole, se le vuoi leggere anche tu, si trovano in Esodo al capitolo 19, al versetto 4. È una meravigliosa immagine del luogo in cui ci troviamo, se siamo in Cristo Gesù, all'ombra delle sue ali. «Nascondimi all'ombra delle tue ali, dagli empi che vogliono la mia rovina, dai nemici mortali che mi circondano. Sono duri di cuore a causa delle loro ricchezze, la loro bocca parla con arroganza. Ora ci stanno accerchiando, seguono i nostri passi, ci spiano per abbatterci. Il mio nemico sembra un leone che voglia sbranare la preda, un leoncello che sta in agguato nei nascondigli». Erano i versetti dal 9 al 12. Davide sta gridando a Dio con fede, ed egli sapeva che Dio aveva udito la sua preghiera. Infatti conclude questo salmo dicendo: «Ergiti, o Signore, affrontalo, abbattilo, liberami dall'empio con la tua spada, liberami con la tua mano dagli uomini, o Signore, dagli uomini del mondo, il cui compenso è solo in questa vita, e il cui ventre tu riempi con i tuoi beni, di questi si saziano i loro figli e lasciano il resto dei loro averi ai loro bambini. Quanto a me, per la mia giustizia, contemplerò il tuo volto, mi sazierò al mio risveglio della tua presenza». Abbiamo qui Davide, nascosto da qualche parte, che grida a Dio per ricevere liberazione. Davide sa che Dio lo libererà e che un giorno sarà alla sua presenza, anche se al momento il nemico sembra essere così forte, sembra essere così potente. Noi, come figli di Dio, ci rendiamo conto che viviamo in un mondo che è contro di noi? Che salmo incoraggiante questo che abbiamo appena letto. Aiuta chi è in difficoltà oggi, specialmente quando abbiamo dei nemici, delle situazioni che sono contro di noi. E tu, chi hai in cui confidare? Oggi puoi averlo. È il Signore Gesù Cristo, e sappi che non c'è nessuno meglio di Lui. Bene, mi fermo qua anche per quanto riguarda questa sera, per quanto riguarda questa settimana, visto che oggi è venerdì, quindi grazie per essere stati con noi durante questi 5 giorni. Io vi rinnovo l'appuntamento per lunedì prossimo e intanto ti auguro un buon riposo, un buon fine settimana. Appuntamento allora lunedì prossimo. Ciao.